sta ora dischiudendosi ad una nuova realtà. È unita dell'amore e la realtà della morte. Ciascuno di questi temi fondamentali si esprime mediante delle specifiche figure che indicano il tema dominante di un'era. Delle specifiche figure ricorrenti, leggendo la storia delle origini di Roma, troviamo Romolo e Remo sotto il Ficus Ruminalis. Leggendo il Vecchio Testamento avrete notato che la figura che poi in quel convegno degli alberi che vogliono darsi un re, quella figura che domina che è il fico. In India troviamo ugualmente il fico sacro. E il fico è l'albero sacro del tempo della giustizia. Come pure troviamo al sorgere dell'era della giustizia la figura dell'ariete. Nell'Odissea, Ulisse si salva da Polifemo nascondendosi sotto il vello dell'ariete che escono dalla grotta. Così i compagni si salvano. La ricerca del vello d'oro da parte degli argonauti. Nel Vecchio Testamento l'ariete, troviamo in Egitto l'ariete, troviamo in India ugualmente la figura dell'ariete. Come mai a un certo momento vediamo affiorare nella coscienza umana queste raffigurazioni che sono identiche e che sono poi le raffigurazioni simboliche della realtà della giustizia del tempo che noi conosciamo, del tempo ebraico, del tempo romano? Come mai questo? Un mistero, ma noi dobbiamo raccogliere, per poter capire il fatto religioso della coscienza umana, dobbiamo raccogliere questi segni e rimaniamo stupiti quando vediamo in un particolare tempo, un particolare percorso di tempo, vediamo sorgere queste figure che poi tramonta. Come mai? Il Vecchio Testamento chiama i profeti dai pastori. La massima parte dei profeti sono presi dal gregge e sono pastori. Ricorre continuamente l'immagine del pastore. Nel Nuovo Testamento troviamo invece un qualcosa di differente. Cristo sceglie i suoi apostoli non dai pastori, ma dai pescatori. E Cristo viene designato ictis, pesce, non soltanto per un anagramma, ma perché il pesce è l'animale di Venere, è l'animale dell'amore. Allora, l'apparizione, vedete, dell'acqua, del pescatore, del pesce, ci indica una trasformazione della coscienza umana, che si esprime attraverso questi simboli, perché il simbolo è una forma di espressione, di comunicazione molto più vasta che non la definizione. Ora vi dicevo che questi simboli hanno un loro corso e direi un loro ricorso, e possiamo concepire il divenire della coscienza umana come un continuo succedersi di cicli che si intersecano, figure mitiche che nascono, crescono, raggiungono la loro dominazione e poi tramontano, per poi rinascere, per poi inserirsi nel giro di altri cicli, per poi tramontare per un certo tempo e per riaffiorare poi in un altro tempo. Questo ci mette davanti ad uno dei problemi che noi abbiamo costantemente messo da parte, perché la considerazione della realtà profonda, della coscienza umana, sotto questo aspetto ciclico, sotto questo aspetto di manifestazione continua della divinità alla nostra coscienza, disturba tutta la nostra acutezza intellettuale, ci mette in uno stato di sgomento. Supponete cosa avverrebbe di voi se noi in questo momento potessimo vedere le infinite forze che dalle più lontane costellazioni scendono nel nostro essere fisico, nel nostro essere psichico, e lo intessano. Rimarremmo sconvolti e preferiamo rimanere nella figura che abbiamo del nostro essere legata a questo particolare spazio fisico, a questa particolare fisionomia, a questa particolare realtà. Ma se per una grazia, per una rivelazione, riuscissimo a vedere il nostro essere proprio nella sua realtà ultima, lo metteremo vibrante, sia sul piano fisico, su quello psichico, su quello mentale, vibrante di forze infinite che partono da lui e che discendono in lui. E questa visione la dobbiamo avere nel mistero della formazione religiosa della nostra coscienza di uomo. E ritorno su quel concetto che vi ho dato. Noi nel cosmo siamo delle piccole particelle contenute in questa meravigliosa realtà cosmica. Non siamo noi che conteniamo il cosmo, è il cosmo che contiene noi. E c'è questo interscambio di nostre energie, tra le energie che piovono dall'alto e ci vengono dall'esterno, e le nostre energie che partono dall'interno e si sprigionano in ondate o luminose o tenebrose in tutto l'universo. Noi siamo contenuti nell'universo. E anche il mistero religioso è una realtà che ci contiene. Noi la definiamo, la raffiguriamo. Ma queste nostre raffigurazioni rispondono delle particolari sollecitazioni che ci vengono dalla realtà religiosa, dal tempo vivente. E queste varie raffigurazioni, una volta messe pazientemente insieme, ci indicano che tutto il cosmo ha una sua destinazione profonda, che è l'immenso oceano delle origini, l'immenso oceano di luce della divinità, dalla quale proveniamo e verso la quale siamo in ritorno. Quando noi sentiamo questa vastità della realtà religiosa e ci sentiamo dentro come delle realtà opache ma che aspettano l'illuminazione, delle realtà divise ma che aspettano di dischiudersi per poter partecipare a tutto il divenire religioso dell'universo, quando noi vediamo la realtà sotto questo aspetto non osiamo più definire il mistero divino. E quando osiamo parlare di ciò che è avvenuto nel profondo della nostra coscienza, ne parliamo con grande trepidazione, perché sappiamo che il nostro linguaggio indurisce, crea una gabbia esoterica al mistero divino, e sappiamo che quello che diciamo è oltre tutte le nostre parole, oltre tutte le nostre definizioni. E allora scopriamo che noi siamo contenuti, sia con la mente, con la volontà, con la nostra sensibilità, in questo immenso mistero del divenire cristiano, del divenire religioso dell'umanità. Noi, quando leggiamo la storia delle religioni, dobbiamo cercare di precisare le figure mitiche delle varie religioni, poi vederne la successione, per poter capire anche il nostro tempo, perché in questo nostro tempo, così travagliato e così agitato, la coscienza dell'uomo viene fecondata continuamente dal mistero di Dio, e questo mistero di Dio a noi ci giunge attraverso delle particolari raffigurazioni, alcune delle quali non sono altro che la reviviscenza di figure che l'umanità ha vissuto intensamente, ma che ancora non sono state esaurite come esperienza di coscienza dalla nostra anima. siete mai domandati come mai a un certo momento della storia occidentale sorge il comunismo come ricerca di giustizia? E come mai il primo annuncio del comunismo, nella sua forma forte e affascinante, è avvenuta da un ebreo, dal popolo che ha vissuto nella maniera più esemplare e più privilegiata il mistero della giustizia. È una reviviscenza di un mito religioso che ancora non aveva raggiunto la sua piena fruttificazione nella coscienza dell'uomo. E noi, come uomini, non possiamo essere al di fuori di nessun mito. Lo scienziato è dentro il mito della conoscenza, della ricerca, della comprensione del mistero delle cose. Il poeta, il Zanzotto, per esempio, per mettere un poeta che mi interessa molto, per la sua ricerca del linguaggio. Lui vive dentro il mito della creazione, che è un mito che comincia a sollecitare le nostre coscienze. L'uomo che ama e vive appassionatamente l'amore e passione di Cristo viene a essere coinvolto in questo grande mito religioso che lo anima, lo feconda, lo trasforma. Nessun gesto che noi compiamo nasce dalla nostra pura ragione. Ma tutto quello che spinge l'umanità verso le cose reali, verso le cose vere, nasce dal profondo della coscienza religiosa dell'uomo, cioè da quel profondo della coscienza dove Dio incontra l'uomo e l'uomo incontra Dio. Allora, se noi consideriamo anche il momento presente, la nostra esistenza da questo punto di vista profondo, punto di vista delle figure religiose, riusciamo a comprenderlo meglio e a muoverci con maggiore saggezza e maggiore sapienza. Ecco, la ricerca del tempo reale caratterizza tutte le forme religiose. E il tempo reale non è un tempo quantitativo, ma è un tempo qualitativo. E non viene determinato, cioè, con i numeri del calendario, ma attraverso delle gradualità, attraverso particolari gradualità, passa questo tempo e crea nuove realtà nella coscienza degli uomini. Qualità che non hanno né principio né fine, avvengono e si svolgono. Quando una religione pretende di definirle, queste realtà sono già morte. Il mistero cristiano deve essere definito o vissuto. Il mistero della giustizia deve essere definito o vissuto. Così il mito della conoscenza deve essere definito o deve essere vissuto. Capite subito che sono delle realtà che ci prendono e che devono essere vissute da noi. Perché sono queste realtà viventi che trasformano la nostra coscienza. La qualità dei tempi, ecco, le figure religiose, indicano la qualità di un particolare tempo. Il tempo della giustizia indica che in questo tempo la coscienza umana deve accedere alla perfetta giustizia. La qualità dell'amore, il mito dell'amore, indica che in questo tempo l'uomo deve raggiungere la perfetta qualità dell'amore. E avvicinando il mistero, il senso, il profumo, la parola di un tempo, noi raggiungiamo il termine della nostra ricerca umana, che è quello di capire e di partecipare a ciò che veramente è. nel corso dei tempi, noi notiamo questo, attraverso le figure religiose, che l'uomo si è sentito creato e creatore, ispirato da una giustizia fede, chiamato ad amare come un Dio il suo prossimo, chiamato a raggiungere la pienezza di quest'amore in una libertà costituita dal rispetto più profondo di tutte le altre coscienze esistenti. Queste varie realtà hanno avuto dei nomi, questo è tutto un aspetto della nostra cultura che abbiamo messo da parte. Io penso sempre questo, che è stato un gravissimo danno l'aver escluso dalla nostra cultura, per amore del reale esterno, per amore del reale definito razionalmente, di aver escluso tutta quella parte mitica che ci portiamo dietro come uomini e che quando viene espressa attraverso l'arte, oppure quando viene espressa attraverso una ragione completa, e per ragione completa intendo la ragione diurna solare e la ragione notturna, mistica, contemplativa, intuitiva. Quando la ragione dell'uomo è completa, allora definisce queste cose, queste realtà profonde che vengono vissute, le definisce con delle particolari figure. Ve ne ho annunciate alcune, quelle della giustizia, l'ariete, quella dell'amore, il pesce, eccetera. E l'umanità pensosa su queste cose ha definito queste realtà attraverso dei particolari segni, che non vanno presi obiettivamente, che molte volte si riferiscono a delle realtà esteriori, ma vanno presi come metafore. Così qui in Occidente, nell'Occidente mediterraneo, i segni dello zodiaco, i 12 segni dello zodiaco, che ora conosciamo nella forma più banale e più decadente, attraverso l'oroscopo dei giornali, i segni dello zodiaco hanno polarizzato dei particolari momenti della rivelazione divina. Per esempio, il segno del Capricorno stabilisce la solidità nel movimento, il rito, la definizione precisa del mistero religioso. Il Sagittario indica invece la volontà, la tendenza verso l'ideale. Sono venuto per fare la volontà di Dio. L'emulazione. Così lo Scorpione indica l'interiorità, il genio dell'oscuro, la ricerca della verità riposta delle cose. La Bilancia indica l'equità, l'uguaglianza e anche il soffio vitale. Così. In questi 12 segni l'umanità ha racchiuso tutto un complesso di nomi divini, il cui insieme costituisce la formula del mistero divino, e la partecipazione a questi insiemi di nomi divini permette a noi di raggiungere la partecipazione al mistero della rivelazione divina, al mistero totale della rivelazione divina che è attorno a noi, che è in noi e che scende in noi quando ci discutiamo a queste realtà. Così, se guardiamo la nostra realtà presente, che è la realtà dello Spirito Santo, perché poi nelle speculazioni di questi uomini i 12 segni sono stati portati ai 4 elementi, la terra, l'acqua, il fuoco e l'aria. E questi 4 elementi poi sono stati portati nei 3 piani dell'universo, che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito. Gioacchino da Fiore nel 1200 e tanti preannunciava l'era dello Spirito e cercava di datarla, 1260. Queste datazioni corrispondono a delle ricerche simboliche, perché per gli antichi il numero non era soltanto una quantità, ma era anche una qualità. Quindi l'inizio di questa nuova forma di coscienza che Gioacchino da Fiore chiama l'era dello Spirito Santo viene precisato con questa data, che non corrisponde all'anno, ma va interpretata simbolicamente. Però noi osserviamo ora nella nostra coscienza delle mutazioni. E se osserviamo i santi, notiamo certi santi, specialmente quelli più metafisici, notiamo una trasformazione anche del messaggio dell'amore cristiano. Quando San Francesco dice la parola amore, fratello, alla pianta, all'acqua, alla luna e al sole e alla morte, va oltre la rivelazione dell'amore cristiano, perché il Vangelo ci dice ama il prossimo tuo come te stesso, quindi considera fratello, l'uomo. San Francesco dilata questo amore e dice considera fratello il verme, considera fratello l'albero, considera sorella l'acqua, considera sorella la luna e fratello il sole, considera la morte sorella. Quindi c'è una dilatazione. Questa dilatazione veniva chiamata da Gioacchino da Fiore la rivelazione dello Spirito Santo. Se noi guardiamo la nostra realtà umana, e non dobbiamo vedere soltanto le cose tristi della natura umana, ma dobbiamo guardare certi presentimenti che sono nella nostra coscienza e che ci indicano ciò che sarà la coscienza dell'uomo quando avrà raggiunto la pienezza della rivelazione cristiana e avrà portato la pienezza della rivelazione cristiana nella realtà dello Spirito. Quando guardiamo questi preannunci, noi ci riempiamo di fiducia. È l'uomo che va verso una nuova rivelazione, cioè è l'uomo che si spoglia di tutte quelle ombre, quelle zone di opacità che finora ha portato nella sua partecipazione al mistero rivelatore divino, se ne spoglia e si apre verso una nuova dimensione. Nel nostro tempo noi notiamo una difesa attenta, forte, della nostra personalità, della nostra esperienza. E vogliamo che gli altri rispettino la nostra traiettoria personale. E anche quando cerchiamo il gruppo, lo cerchiamo sempre con questa sensibilità di non voler essere oppressi dal gruppo, di non essere massificati dal gruppo. Vedete che sta sorgendo una nuova realtà, è la libertà dello Spirito, dove io libero e voi liberi, io maturato nell'amore e oltre l'amore cristiano nella realtà dello Spirito, ci rispettiamo profondamente e ci amiamo attraverso il rispetto, dove l'amore non è più un possesso dell'altro, ma uno scambio di segni nella più completa e più perfetta maturazione dei singoli, dove cessa un noi di massa e comincia un noi trascendentale, nel quale ognuno è se stesso, ha raggiunto il suo io trascendentale e crea la comunione attraverso il più profondo rispetto dell'altro, anche della differenza dell'altro. Ci sono in noi queste sollecitazioni che vengono espresse poi in campo filosofico dai nostri migliori pensatori e vengono poi espresse sul piano della vita da questa nostra gelosia, del nostro modo di pensare, del nostro modo di sentire, del nostro modo di vedere, del nostro modo di impostare la vita. Da questo bisogno che abbiamo di trovarci integrati in un gruppo che non ci soffochi, ma che permette a ciascuno di noi di essere quello che veramente siamo nella nostra verità ultima e profonda. Non ci sono nell'umanità queste aspirazioni. Anche se c'è una densificazione di massa, questo non ci deve interessare. È una reazione, o è un ostacolo che renderà più vivo il nostro desiderio di raggiungere un noi collettivo nella nostra esperienza religiosa. È un nuovo volto del mistero divino, il volto dello Spirito Santo, il volto della libertà. Voi lo vedete nell'arte, l'arte che distrugge le vecchie forme, perché le sente superate, le sente obbliganti, e cerca nuove forme. Perché c'è questa ricerca? Attraverso la distruzione del passato. Perché Picasso, che comincia a dipingere differentemente da tutti i suoi predecessori, distrugge tutto il passato e crea nuove visioni di bellezza, legate al suo tempo, alla sua passionalità, al suo modo di sentire e di vedere le cose, ma cerca una novità. E in questa novità, in questa ricerca di verità, si manifesta il nuovo volto della rivelazione divina nel nostro tempo, che è il volto dello Spirito Santo, il volto della libertà. Insomma, vi ho detto un'infinità di cose, un po' ammassandole, ma quello che mi interessa, e concludo con, dicendovi queste parole, quello che mi interessa è aver comunicato a voi questi due momenti nella nostra ricerca religiosa. Il momento della raffigurazione, che è una necessità della nostra ragione. È un momento della distruzione di questa raffigurazione, che è una necessità del nostro spirito profondo che vive inserito nel tempo vivente, dove le figure hanno un significato momentaneo e dove tutto viene superato per questa pressione potente del mistero divino sul mistero della nostra coscienza di uomo. Non ho altro da dire. Se avete delle domande da farmi. Non mi dite che sono stato difficile, se no.
Se no, cosa fai?
Mi scoraggia. Vuol dire che non ho le idee chiare.
No, non è che è stato. Direi che non è stato difficile, è che noi di solito a questo linguaggio non siamo abituati, e cioè anche noi dobbiamo scoprire che al di là delle parole comuni che diciamo, dobbiamo sapere scoprire sotto una realtà che è più vasta e profonda di quello che di solito la nostra parola dice. Quindi, adesso apriamo la nostra ricerca comune, là dove non è stato abbastanza capito una parola, un linguaggio, un simbolo, ecco, vediamo di approfondire. E facciamo che noi rompiamo una figura e cerchiamo il significato che c'è oltre.
Spero di non mettervi soggezione.
Ma io mi confesso abbastanza ignorante di fronte a questo linguaggio, però devo confessare in particolare la prima parte, forse perché ero meno stanco. E se uno mi chiedesse di ripeterla, io sento di non essere capace, però ho vissuto, posso dire, tre quarti d'ora sentendo dentro di me quello che lei diceva. Mi confessavo con un'amica lì, e sentivo cose vere, anche se non riesco a tradurle. Poi più avanti mi sono chiesto: com'è possibile avere questo linguaggio o entrare in questa visione quando ci arrabattiamo, quando siamo stiracchiati da tutte le parti? Allora mi veniva su un qualche cosa di bislacco a modo mio, no? Ed era questo, mi è venuto in mente Bernardino, mi è venuto in mente lo specifico cristiano, ma io queste cose non le ho mai dette, e chissà perché sono saltate fuori, no? Forse noi avremo qualche cosa da dire a noi stessi, quindi a me stesso e alla società, forse avremo questo specifico, se sapremo fare delle pause, perché mi è sembrato questa sera di capire una cosa sola, e se non facciamo alcune pause, queste cose non si possono, mi è sembrato di capire, accostare e quindi sentirle, quindi vivere.
Io volevo aiutarti a capire da che punto parte lui, no? Cioè lui è un sindacalista.
No, sono un attivista.
Attivista sindacale.
È un'altra cosa.
E quindi ecco, tanto per aiutare a collocare. Ecco, ma a me, io mi aggancio a quello che dicevi tu, Paolino, e direi che un certo momento, dal discorso che ha fatto Padre Giovanni, io direi che non è tanto lo specifico cristiano, se non nella misura in cui questa nostra fede vissuta diventa dentro nella corrente religiosa del mondo una nostra, direi, originalità, una nostra tipica esperienza. Cioè qui mi pare che dobbiamo riscoprire la zona più profonda di ogni nostra esperienza, che è il mistero che portiamo dentro di noi, la zona misteriosa che c'è dentro ognuno di noi. Cioè, in fondo, laddove ogni uomo scopre, al di là della figura, al di là del linguaggio, al di là del gesto, scopre qualche cosa di più profondo, là c'è un incontro religioso. Ecco, allora direi che è lo specie, se vuoi, è il sigillo, è il tono, è l'accentuazione di un uomo che non vive in superficie, che non vive dentro la figura, dentro lo schema. Ecco, noi cristiani, ecco, se veramente crediamo che il Cristo è venuto a dare una pienezza, che però non può essere chiusa, e qui giustamente ricordava Padre Giovanni, ecco la differenza tra il cristianesimo episcopale, mi pare che l'ha chiamato, no?
Tradizione episcopale
e tradizione profetica. Ecco, se noi il nostro essere cristiani lo chiudiamo, allora lì tra esperienza religiosa di un tipo e di un altro c'è lo scontro, perché facciamo lo scontro delle figure, lo scontro delle definizioni. Ma se andiamo in profondità, ecco dove il Cristo riassume tutta la storia, proprio perché in fondo lui è il presente che mette il futuro. Ecco, allora io credo che, insomma, io quello che invece ho colto per quello che mi riguarda di più proprio questo, che in fondo oggi noi dovremmo aiutare questo nostro tempo che sembra ed è in certo qual modo così proiettato verso dei miti che sembrano puramente terrestri, ecco, fa scoprire che sotto c'è una radice più profonda. Ecco, che poi sia un cristiano che ci aiuta a fare questo, sia un buddista, sia, ecco, a me pare che lì c'è l'incontro, lì c'è il vero ecumenismo, il vero universalismo, no? Ecco, piuttosto la domanda che volevo fare io a Padre Giovanni è questa. Ecco, dinanzi invece a una cultura, una mentalità, a una scienza, la quale pretende, o dice di pretendere, che il momento religioso è alienazione, fuga dalla storia, come questa nostra esperienza la possiamo proporre?
Vivendola con semplicità e con totalità. Perché quando la scienza mi fa queste osservazioni, mi trasmette la particolare visione di un cervello umano, quindi una ideologia, o di più cervelli umani, quindi una ideologia. E all'ideologia non posso rispondere. Posso rispondere con la vita. Proviamo. E se noi riusciamo a vivere nel silenzio e con un'attenzione profonda a tutte le manifestazioni dell'uomo, una partecipazione appassionata a tutto quello che avviene nella nostra società e che chiamiamo bene e che chiamiamo male, ma cercando di capirlo dal punto di vista della sua sorgente, che è il divino, allora la mia vita si illumina diversamente, le mie ideologie crollano, e di fronte a delle affermazioni simili io non potrò che rispondere con una grande amicizia, una grande trasparenza verso e un profondo rispetto verso chi mi dice queste cose. Ma se io comincio a controbattere con una ideologia, scendiamo sul piano dei confronti di linguaggio, dei confronti delle certezze razionali e non ci troveremo mai d'accordo. Una delle cose che maggiormente mi ha impressionato nel mio cammino personale è questa: che a un dato momento mi sono accorto che io vivevo di pensieri pensati da altri. Questo è un grande sgomento. E ho capito che quando Giovanni il Battista ci chiama nel deserto e Cristo va nel deserto e i nostri santi vanno nel deserto, non significa uno spazio geografico, ma significa lo scendere noi stessi e guardare tutte quelle cose che ci invadono. Noi siamo spesso invasati da particolari ideologie che ci rendono duri, ci rendono incapaci di comprendere l'altro. Una ideologia qualunque, insomma, vedete l'ideologia teologica medioevale. Se i pensieri pensati dai teologi medievali diventano gli abitanti abituali del mio cervello, io non penso più, ripeto cose pensate da altri. Ora, a me sembra che nel nostro tempo ci sia una grande sollecitazione che viene dal profondo della coscienza umana di riuscire a vedere le cose con la nostra testa, con il nostro pensiero. E credo io, personalmente sarò cristiano il giorno in cui come Cristo potrò dire io sono. Non io appartengo a un'ideologia di destra o di sinistra, a una teocrazia vecchia o una teocrazia nuova. Quando io potrò mettermi di fronte a tutte queste manifestazioni imponenti, anche della pervizia dell'uomo, perché noi siamo portati a non pensare col nostro cervello, quando mi metto di fronte a queste manifestazioni imponenti, come Cristo si è messo di fronte all'ideologia ebraica, all'ideologia dell'impero romano, e ha detto io sono. Oppure come Socrate, quando ha detto ai tiranni di Atene, avrete ragione voi, ma io seguo il mio demone, il mio ispiratore. Quando io riuscirò a dir questo, allora sarò perfettamente cristiano. E credo lo specifico cristiano sia questo, di portare l'uomo alla piena maturazione della sua personalità. Cioè a quella fusione del suo essere con il mistero divino per il quale il cristiano comincia a dire non sono io che vivo, ma è un io più vasto che vive in me e che mi rende universale, rispettoso, trasparente alla realtà degli altri individui che incontro, trasparente anche alle posizioni di pensiero differenti. Non so se ti ho risposto bene. Ti domandavo, ho risposto.
No, ma io personalmente sono convinto. Anche se non c'è altre domande.
Ecco, per fare prima una verifica, e diventa, cioè è vero però, mi sembra che quello che lei diceva del linguaggio, della difficoltà del linguaggio, direi in particolare. Io mi trovo qui stasera e non sapevo di dover sentire tutte queste cose, adesso che le devo porre delle domande in pochi minuti mi diventa ancora più difficile. Comunque prima vorrei fare una verifica. Questo movimento, questo cambiamento, questo susseguirsi delle figure, io lo posso vedere anche confrontando le cose appunto della vita, quelli che anche noi abbiamo vissuto, che diciamo sì in materia religiosa come in materia sociale. 10 anni fa questa cosa era considerata peccato in campo religioso, oppure era considerato illegale sotto un certo profilo sociale, e oggi queste posizioni sono superate. La posso vedere anche, per fare un esempio che ha forse un cammino più chiaro, proprio direi anche nel campo quello politico-partitico. Mi sembra di vedere tante volte che quel partito che magari è partito su posizioni di sinistra, e per sinistra noi intendiamo dire quali posizioni di movimento o di cambiamento, che chiedono un cambiamento, poi ce le ritroviamo su posizioni più rallentate. Ecco, e questo, cioè, se questo concetto del movimento io lo posso applicare anche a queste mie realtà che vivo. E questa è la prima verifica per le domande. Poi le domande specifiche invece sono due. Queste figure che cambiano continuamente, ma non hanno qualche punto fermo, qualche riferimento, perché poi lei ha usato il linguaggio della figura. Se a questa definizione della figura, o non so come dire, insomma, al linguaggio della figura io uso quello dell'idea, cioè queste figure mi vengono presentate con una serie di argomentazioni, mi vengono presentate come idee, e per queste idee la gente, coloro che prima le scoprono, portano un sacco di argomenti. Quindi il cambiamento di queste figure, che vuol dire poi anche cambiamento delle idee, vuol dire rimangiarsi anche tutte queste motivazioni. E allora, quale sarà e quale può essere nel mio cammino storico il rapporto fra questa convinzione delle cose che cambiano continuamente e che mi esalta e il mio comportamento reale? Cioè, non un comportamento di, come dire, di abbandono, non per questo dice, beh, allora non ho più nessuna, cioè tutto cambia, tutto quello che magari io vedo oggi è superato da quello che vedrò domani, quindi non vivo l'oggi, non in questo senso, ma dovrei dire, tutto quello che oggi mi viene presentato come un qualcosa di certo, e quando entriamo nel campo delle idee, nel campo dei modi di pensare, questo diventa un po' problematico, tutto quello che oggi mi viene presentato così, io lo devo superare, lo devo accogliere con estrema riserva, lo devo accogliere già convinto che non è un punto preciso di riferimento, ma è qualcosa che passa. E questo mi crea una serie, direi, di interessanti interrogativi, perché mi piace anche, però sono persino troppo belli.
Che noi viviamo nel movimento è un fatto. Il movimento più profondo è quello che avviene nella nostra coscienza di uomini, ma questo movimento si manifesta attraverso delle particolari figure che hanno un'espressione semplice, può essere un simbolo, ma un contenuto ricchissimo e vasto che va al di là della nostra possibilità di conoscenza razionale e implica la nostra conoscenza intuitiva, implica poi la nostra volontà, il nostro sentimento. C'è questo continuo passaggio di figure, ma questo non ci deve dare un senso relativo e suscitare in noi una certa sfiducia. Che queste figure in un determinato tempo in cui erano reali abbiano anche trovato un supporto razionale per definirle, è vero. Al profondo, proprio alle radici della nostra coscienza di uomini c'è il mistero di Dio, del Dio vivente, che noi viviamo in questo momento attraverso questa nostra partecipazione al suo mistero. E in questo momento, nella coscienza mia e nella coscienza degli altri, assume queste particolari figure. Allora, io la vivo intensamente, senza ridurlo a delle definizioni dure, senza farne un dommatismo. Quindi il fondo c'è, la base c'è, insomma, la pietra c'è, è Dio che vive nella nostra coscienza, è Dio che si manifesta in questo momento in tutta la sua pienezza, nel suo numero infinito di nomi. Gli arabi ne contano 99 e poi dicono, quando hai raggiunto il 99esimo, taci, perché il centesimo lo sa il tuo cammello, cioè vuol dire che nel mistero, e quando avrai scoperto il centesimo, l'ultimo nome di Dio, tu dovrai tacere. La nostra realtà umana è stimolata proprio dal reale vivente, il reale vivente è il mistero divino, e noi poi lo definiamo secondo la nostra maturazione personale, secondo la nostra cultura, eccetera. Ma il contenuto profondo, e questo si rivela dall'esame delle figure religiose è unico nella ruota. Tutti i raggi portano al centro e il centro è vuoto. Così le figure religiose ci portano al centro, e questo centro è un mistero talmente differente, ma è quel mistero che dà il significato alla ruota, perché se la ruota non avesse nel centro il vuoto, non sarebbe utilizzabile quella ruota. Così il punto stabile è il mistero divino, che si manifesta pienamente alla coscienza umana in ogni istante, in ogni momento dell'esistenza, purché questa coscienza sappia rientrare in se stessa e sappia liberarsi da tutti i condizionamenti, fare il deserto, fare il silenzio. No. Allora raggiungiamo questa sicurezza che ci permette di guardare con grande entusiasmo, grande fascino alle varie figure, e al tempo stesso ci dice che al di là di queste figure c'è una realtà verso la quale noi tendiamo. E quando raggiungiamo questa realtà, noi siamo nel cuore del reale vero, che non è il reale razionale, il reale ideologico, il reale delle nostre filosofie e delle nostre teologie, ma è un reale vivente, cioè è un incontro della mia persona con la persona divina. E anche quando dico persona divina, io già limito la realtà divina. Si potrebbe dire l'incontro con Dio è l'incontro di due silenzi. Il mio silenzio di uomo, che si astrae dalle infinite voci della vita ordinaria ed entra nell'immenso silenzio di Dio. Questo per la seconda osservazione. Per la prima osservazione, anche nei movimenti politici e sociali, c'è un rallentamento. Quando un partito parte dalle prime proteste, dai primi gruppi, dai primi profeti, dai primi entusiasti, lentamente giunge al potere e c'è un depotenziamento. Ma se lei guarda cosa avviene? Avviene la traduzione di quel movimento che agli inizi era generoso, era entusiasta, la traduzione in un sistema dottrinale di quel movimento. E allora nasce il dommatismo. Il dommatismo porta sempre un freno alla intensità anche di protesta del movimento politico. Quando una struttura nasce ha un movimento vorticoso intensissimo all'inizio. Quando questa struttura giunge al potere, cioè giunge ad affermarsi su un larghissimo spazio di uomini, perde, essendo aumentata di volume, ha un movimento molto più lento. Allora si determina dentro a queste grosse strutture un'antistruttura che in nome della metafora primitiva chiama l'umanità o il gruppo o il partito, lo richiama a essere coerente con ciò che è stato annunciato ai primi tempi. Insomma, ogni riforma cristiana è un ritorno al Vangelo, alla parola di Cristo, scavalcando anche dei secoli. Così vedo anche in tutti i movimenti politici, quando il movimento politico si è affermato quantitativamente in una maniera vasta, nasce una dottrina, nasce un dogmatismo, nascono i teologi, nasce un'infallibilità che può essere di un capo, può essere di un partito, può essere di una serie di dogmatici. Questo segna una degradazione nel movimento. Però contemporaneamente a questi indurimenti nasce sempre una protesta. La storia del cristianesimo è la storia anche delle contestazioni. Il primo monachesimo è una contestazione ad una degradazione mondana che la Chiesa ufficiale aveva subito. Le eresie sono delle contestazioni. Quindi c'è questo, il fatto che lei è costata, è vero. E quando vogliamo definire razionalmente, dogmaticamente, una determinata figura, che rallentiamo il movimento e lo impoveriamo.